Benvenuti a tutti, buongiorno. Sono lieto di rivedervi e di avere vicino a me due splendide figure di filosofi che onorano questo congresso della loro presenza. Permettetemi innanzitutto di presentarvi il professor Vitiello, Vincenzo Vitiello, che è professore ordinario di filosofia teoretica, attualmente insegna teologia politica all'Università San Raffaele. Di lui io ricordo Topologia del Moderno e un altro bel volume, Il Dio Possibile, e non posso dimenticare che è direttore di una rivista importante come Il Pensiero, e aggiungerei è uno dei maggiori filosofi italiani oggi in campo, ha insegnato in Argentina, in Germania, e ancora dei colleghi ricordano un suo convegno sulla rivisitazione e ripensamento del pensiero di Hegel. Quindi con molto piacere e molta gioia gli do la parola. Grazie professore.
Grazie a te. Dunque,
la mia prima parola è una parola di scuse perché intervengo soltanto oggi e non ho potuto essere presente nelle sezioni precedenti, nei due giorni precedenti, perché da vecchi si fa l'esperienza che il proprio tempo non è mai proprio, insomma, e quindi si è soggetti ad altri. Dunque, la seconda considerazione che devo fare entrando in argomento è che questo titolo, De Consolazione, tradisce fondamentalmente, non so come dire, un imbarazzo, una perplessità, una preoccupazione, ecco, o forse tutte e tre le cose insieme. Perché De Consolazione? In fondo il titolo è anche in qualche modo polemico. Polemico perché non vedo nella consolazione o nella ricerca della consolazione o nell'impegno verso la consolazione l'elemento caratteristico, l'elemento più proprio della filosofia. E voglio subito dire, per intendere in che modo questo titolo rivela imbarazzo e polemica insieme, che quando faccio riferimento alla consolazione non è che mi richiami a Boezio e alla consolazione della filosofia, no, io vado molto, molto più indietro. La prima consolazione l'abbiamo in uno dei fondatori della filosofia, del pensiero filosofico. Insisto da anni sul fatto che la filosofia è nata con Platone. È lui colui il quale ha, come dire, istituito anche il termine filosofia, proprio nella Repubblica. E non a caso questo termine sorge in uno scritto che riguarda proprio la politica, cioè l'eus etne, il ben vivere. Ecco, in Platone c'è la determinazione che la filosofia sorge dal taumasein. Taumasein, la meraviglia, lo stupore, eccetera, eccetera. Ancora qui siamo, come dire, inferiori al tema, perché taumasein ha alla radice il termine zauma. E zauma significa molto più che meraviglia, che stupore, e così via di seguito, indica, come dire, una inquietudine radicale del pensiero, quell'inquietudine che può anche essere, ed è stata in qualche modo nel Novecento, letta come angst, come angoscia, come la preoccupazione davanti all'insignificanza del mondo. Ecco, questi sono i temi che mi interessano particolarmente. Già con Aristotele si è cercata la consolazione. Già con Aristotele, anzi, Aristotele è il primo che dà veramente alla filosofia la svolta verso la consolazione. Non ci fu per un tempo, libro dodicesimo della Metafisica, non ci fu per un tempo infinito caos e notte, ma sempre le stesse cose, tautaei, eiper, proteron, energia, namios, se l'atto è prima della potenza. Cioè nel momento in cui viene stata la fondazione della filosofia, l'archè della filosofia, e qui archè significa anche potere. Non a caso proprio Aristotele nel primo della Metafisica parla del valore arcontico della filosofia, della prote episteme, della prima scienza, il valore arcontico, cioè il suo esempio, che la filosofia, come dire, deve essere il generale di un esercito. Se le singole scienze costituiscono le varie, come dire, le varie formazioni dell'esercito, ci deve essere il capo, l'archè, il carattere arcontico della filosofia. Perché la filosofia deve togliere tutto quello che è il sauma del mito, di caos e notte. La filosofia ha questo determinato compito, e questo determinato compito è risolto non tanto dal principio di non contraddizione, che è la via per arrivare a quello che è il vero fondamento è proteron, energia, dynamios, perché se non c'è un atto che permette alla potenza di realizzarsi, se non c'è questo atto primo, e allora il mondo non è giustificato, il mondo non si spiega. Ecco, questa è la consolazione forte del potere, che il potere arcontico della filosofia permette, il superamento di caos e notte, il superamento di quello che nominiamo caos e notte, perché ovviamente lo vediamo sempre dal punto di vista del mondo, dal punto di vista dell'ordine. Non abbiamo neppure la possibilità di pensare l'altro. Il mito che narra, vorrei dire l'odi, è sostituito dalla richiesta della ragione. La richiesta della ragione è quel di odi, quel perché che toglie qualsiasi perplessità relativamente al mondo. Il mondo è eterno, il mondo è l'assicurazione fondamentale, il mondo è quello che garantisce. È quello che garantisce l'esistenza eterna. Il mondo è l'essere che si, come dire, è l'essere che è innegabile. Tutta la tradizione dell'Occidente è, come dire, legata a questo. Nel momento in cui c'è il grande timore del venir meno del mondo, e questo è stato esperito nello stoicismo, questo Blumenberg l'ha narrato e l'ha esposto nella maniera più convincente, direi. Nel momento in cui c'è entrato in crisi, gli dèi si disinteressano del mondo, degli uomini, eccetera, nel momento in cui questo è stato salvato da una parola che veniva da fuori della filosofia, che veniva da Oriente, che veniva da un mondo altro, da quel mondo in cui c'è un Dio che salva, un Dio che protegge. E questo Dio che protegge, per proteggere veramente il mondo, deve essere onnipotente. La grandissima esperienza della filosofia medievale è esattamente questo. Cioè il Dio che deve proteggere il mondo, che deve garantire, deve essere onnipotente. Ma in questa onnipotenza evidentemente c'è anche la possibilità che Dio, come crea, così può anche decreare. Il mondo moderno nasce nel momento in cui il Dio che salva può anche benissimo non salvare. Il Dio che salva e che per salvare deve essere onnipotente, in questa onnipotenza, in questo assoluto di Dio, c'è anche la possibilità che il mondo venga annullato. Tutta l'esperienza gnostica attraversa l'esperienza religiosa, in modo particolare l'esperienza religiosa cristiana, in maniera fondamentale. Il mondo moderno vuole essere, come dire, riscatto da questo. Per farla in breve, l'ultimo, farla in breve per non ricordare Spinoza in modo particolare, così Leibniz, basta ricordare, come dire, la conclusione di questo accertamento totale. Ed è la grande filosofia di Hegel, nel quale il mondo è talmente capace di accettare in sé, questa la divinità del mondo, talmente capace di accettare in sé il negativo, perché il negativo è quello che è necessario per la vita stessa del mondo. La dialettica è il riconoscimento del dolore del mondo, ma il dolore del mondo non è la negazione del mondo, è anzi l'affermazione proprio dell'esistenza del mondo. Si esperisce il dolore, si esperisce il negativo soltanto nell'accoglienza totale. Ed è il senso della mediazione hegeliana. Il senso della mediazione hegeliana è questo. Il senso della mediazione hegeliana
realizza fondamentalmente quella che era l'esigenza espressa nel sofista di Platone. Nel sofista di Platone si dice esplicitamente che ciò che fonda il logos, ciò che fonda il discorso argomentativo, il discorso del dione, il discorso che dice perché, è il discorso della relazione. Cioè il vero logos è la ton logon synprotein, è la riunione di discorsi. E questo è portato al livello estremo da Hegel. Questo è, come dire, ciò che Hegel fa. La mediazione è quello che accoglie totalmente in sé l'esigenza della ragione, la mediazione, la relazione. È soltanto che proprio Hegel dimostra, proprio Hegel dimostra. Vorrei dire, il grande naufragio, optime navigavi, naufragium feci, e il grande naufragio di Hegel è proprio questo, che la mediazione non è capace di mediare se stessa. E per quanto Hegel si sforzi di dire che l'automediazione non è altro che la eteromediazione che avviene all'interno della relazione, proprio questa automediazione si pone come altro rispetto alla eteromediazione. La mediazione che dovrebbe mediare se stessa non riesce a mediarsi perché, per quanto l'immagine di Hegel dell'assoluto come Kreis von Kreisen, cerchio di cerchi, questo cerchio di cerchi, come dire, è nient'altro che un estendersi di se stesso, non è altro che un casautò, un per sé che si allarga continuamente, ma resta totalmente se stesso. Potrei dire la cosa in una forma fortemente ossimorica. Il divenire hegeliano non riesce veramente a divenire. Resta quello che è, il divenire che è. Questo Hegel stesso lo riconosce. Lo riconosce per esempio in quell'opera, uno dei grandi capolavori non solo della filosofia ma anche della letteratura dell'Occidente, cioè la fenomenologia dello spirito, quando riconosce che tutto l'itinerario della fenomenologia si può svolgere soltanto all'interno dell'assoluto, perché il movimento della fenomenologia è possibile seguirlo soltanto nel reines zu sehen, cioè nello stare a vedere, nel puro stare a vedere. Cioè l'inizio come la fine della fenomenologia sono tutti all'interno di questo stare a vedere. Il vero assoluto è questo stare a vedere. Questo stare a vedere che è fuori del movimento, o meglio, fuori del movimento nel senso che tutto il movimento della fenomenologia si svolge all'interno. Il percorso del fiume della fenomenologia, o i fiumi che scorrono nell'itinerario della filosofia sono tutti all'interno, sono soltanto correnti del grande oceano che è l'assoluto. Ecco, tutto questo, come dire, è il segno caratteristico della filosofia occidentale. La filosofia occidentale proprio nel momento in cui è capace. Ritengo che Hegel sia stato il vero erede e il più grande erede del cristianesimo tradizionale, della storia del cristianesimo storico. Perché con Hegel, e questo è totalmente esplicito nella fenomenologia, molto più che nelle lezioni sulla religione, perché in Hegel c'è la capacità non solo di perdonare il peccatore, ma di perdonare il peccato. La redenzione del peccato è non del peccatore, e non solo del peccatore. Molto prima di Nietzsche, Hegel aveva redento il mondo dai redentori. Il mondo, come dire, è il luogo sta, l'assoluto, il mondo, l'assoluto è le nostre sofferenze. Questa è la capacità di Hegel, di portare a questo assoluto. C'è una garanzia totale, comunque qualsiasi cosa accada, anche il male peggiore, questo è nel mondo. Il mondo è la consolazione totale. Sei, come dire, nell'inferno del mondo, ma sei. Ecco, questo è l'esperienza. Credo che dopo Nietzsche, adesso ve la voglio far breve, in maniera particolare ci sono varie figure di cui non possiamo certamente dimenticare il pragmatismo americano, ma insomma il Novecento sorge proprio con la crisi di questa esperienza, che non è soltanto la crisi di Hegel e così via, è proprio un mutamento epocale, un mutamento di concepire la filosofia. E c'è un'affermazione, credo che tutto questo movimento può essere raccolto in un'affermazione che si trova nell'introduzione a quello che è il capolavoro del Novecento filosofico, cioè Seinzeit di Heidegger, dove nell'introduzione troviamo questa formulazione, e questa formulazione deve essere capita nel suo valore. Siamo nel 27. Perché dico stiamo nel 27? Perché stiamo 7, 8, forse anche 10 anni dopo la stella della redenzione di Rosenzweig. Qual è l'affermazione di Heidegger? Che dobbiamo leggerla in tedesco e non in italiano. Era als Wirklichkeit di Möglichkeit. In italiano suona più in ambito della realtà, o se volete della realtà effettività, dite come volete, sta la possibilità. E questa traduzione non vale. Questa traduzione non indica il vero pensiero di Heidegger. Ma attenzione, non sto ribadendo la canzone da organetto che il tedesco non è traducibile in italiano e altre cose del genere. Perché anche in tedesco suona male, anche il tedesco non dice il pensiero di Heidegger. Il pensiero di Heidegger può essere detto soltanto nella lingua in cui Heidegger in quell'occasione pensava. E posso dare dei documenti filologici o per ai ministeri chiesto. Era als Wirklichkeit di Möglichkeit, significa esattamente questo. Aristotele aveva detto Proteron energia dynamios. Heidegger dice Proteron dynamis energeias. Proteron di. E la potenza prima dell'atto. Attenzione, nel momento in cui diciamo la potenza prima dell'atto traduciamo male. Perché quando si antepone la dynamis all'energia, c'è un'operazione fondamentale da fare. Cioè, un'operazione fondamentale non da fare, che Heidegger ha fatto. Ed è l'operazione fondamentale perché dynamis non significa più potenza. Dynamis qui significa possibilità. Non è la potenza dei libri Theta e Lambda della metafisica, ma è la possibilità del libro Gamma. Quando Aristotele dice che relativamente alla potenza, dove attenzione, per la potenza non vale il principio di non contraddizione, perché la potenza è to auriston, non possiamo dire né che essere né che non essere, perché sono compresi entrambi, sì, perché sono compresi entrambi, ma non basta dire così, perché to auriston è l'indefinito, l'indefinibile, cioè causa e notte. E non a caso i libri, dal libro Theta sino al libro Lambda, è tutta la lotta di Aristotele nei confronti di causa e notte, nei confronti del mito. Questi libri della metafisica sono, come dire, il fondamento di tutta la storia della filosofia, di tutta quella storia della filosofia che non è sotto l'insegna di Platone, sotto l'insegna del possibile. Lì, come dire, si è costituita la salvezza del mondo. Lì si è costituito l'assoluto, l'absolutus, quello che è sotto l'altro, quello che è il fondamento di tutto, il fondamento del male come del bene, perché questo assoluto non può essere riportato né al bene né al male, questa è la garanzia, come dire, del mondo. Questa è la perdita del senso della possibilità. Questo è il senso della perdita della possibilità. Ed allora perché ho ricordato lo Heidegger del 27, lo Heidegger di essere il tempo, e ho detto che di qualche anno successivo, non ho precisato le date perché la stella della redenzione ha avuto una lunga, come dire, elaborazione, una lunga maturazione, ma proprio nella stella della redenzione Rosenzweig dice, io non conosco quali sono i rapporti tra Rosenzweig e Heidegger, ma certamente Heidegger ha dovuto leggere. E in ogni caso, come dire, tra i pensatori ci sono, come dire, dei rapporti che sono sotterranei, che non sono evidenti, che evidentemente era in quel clima. Quando Rosenzweig scrive, bisogna opporsi alla pretesa dei filosofi, della grande famiglia dei filosofi, da Ionia a Iena. E tutta la storia della filosofia viene messa in discussione, tutta la storia. E allora qui si capisce che cosa significa Ego als Wirklichkeit, di Möglichkeit, che cosa significa che la potenza, che non è più potenza ma è possibile, sta al di sopra della realtà, il possibile. Ecco, questo è il punto che dobbiamo pensare, il punto che mette in crisi la possibilità stessa di parlare di un assoluto. Attenzione, la possibilità stessa di parlare dell'assoluto, ma non nega assolutamente, non nega assolutamente niente, perché la dinamis interpretata come possibile non può più negare niente, non può negare neppure la negazione. Ecco, io devo dire che già con Heidegger e pochissimi anni dopo, già nel corso che ha tenuto a Freiburg, il corso invernale 29-30, la Möglichkeit, o meglio il Möglichsein, l'essere possibile, come dice Heidegger, quella Möglichkeit che sta più in alto della Wirklichkeit, dell'effettività, da quella possibilità, come Toa Oriston, quella possibilità che non è definibile in qualche modo, perché il luogo di tutte le definizioni e tutte le mette in crisi. Ricordate la definizione bellissima che dà in, bellissima e tremenda, veramente angosciosa, veramente, veramente il salma radicale, cos'è Dasein? Nichtige Grund einer Nichtigkeit, nullo fondamento di una nullità. Laddove nulla non significa non essere, eccetera, nullo fondamento di una nullità è quello che non puoi dire, che stai nel Toa Oriston, quello che non puoi definire, quello che si sottrae. Qui è in crisi non soltanto tutta l'episteme occidentale, tutta la filosofia dell'Occidente, tutto il sapere dell'Occidente, qui è in crisi proprio il mondo stesso. Non hai più nessuna garanzia. Ecco, questo è il vero problema. Lo stesso Heidegger nel 29, due anni dopo la pubblicazione, trasforma questa, ritorna sotto l'influenza della tradizione aristotelica hegeliana. Perché questa Möglichkeit, detta come Möglichsein, diventa ermögliche Möglichkeit, diventa possibilità possibilitante. Ciò che rende possibile, e c'è la trasformazione, è nell'anno 30, quando fa il corso su Aristotele e Kant, dove l'interpretazione della potenza viene interpretata, la potenza viene interpretata, qui è chiara l'influenza di Schelling, viene interpretata come l'attualità della potenza. La potenza non è quello che può essere, non essere, eccetera, la potenza già è. Di ermögliche Möglichkeit. La possibilità possibilitante è questa, cioè la forza, la dinamis, l'energia. O per dirla in termini leibniziani kantiani, è di Kraft, la forza, il potere, la facoltà, la capacità, quello che determina. Qui si è perduto proprio il senso e il valore del possibile, e l'assoluto è questo. Ecco, la mia preoccupazione, il mio imbarazzo è che vedo che nella più recente filosofia italiana, consentitemi di fare del nome, e l'amico Tasca mi permetterà di ricordare anche il suo tra queste le cose che mi preoccupano. Ho una discussione con l'amico Tasca annosa e quindi perciò mi permetto di portarla in pubblico, e mi sembra che poi i convegni sono belli anche perché si discute tra di noi, e si discute tra di noi con il pubblico, eccetera, eccetera. Mi preoccupa un certo indirizzo della filosofia contemporanea. Qui ricordo autori, come dire, noti e di altissimo valore. Ricordo Deleuze, ma ricordo in particolare Deleuze, dove parla dell'esperienza pura, dove parla dell'indifferenziato, eccetera, eccetera, che è l'ultimo, o dove parla nell'interpretazione di Spinoza dell'espressione, cioè la sostanza che si esprime ed è nell'espressione. Bene, però questa sostanza è, come dire, il suolo fermo e stabile su cui tutti i fenomeni possono, come dire, possono essere, dove la logica, come dire, dell'essere, il potere dell'essere viene di nuovo riaffermato. Ed ancora, se faccio riferimento all'Italia, devo ricordare, sono tutti carissimi amici con i cui discuti da anno e con i cui ho un debito infinito, ma per esempio Carlo Simi, l'indifferente di Simi, quella differenza che si realizza sempre in tutti i differenti, ma che non può mai essere colta, e è proprio il fondamento, la sua interpretazione di Spinoza è questa. Ed anche un hegeliano come Biagio De Giovanni, altro mio maestro ed amico, che ha riletto Hegel alla luce di Spinoza, proprio il suo bel libro, Hegel e Spinoza, non a caso, prima Hegel e poi Spinoza, dove Spinoza è il luogo in cui, in tutte queste interpretazioni, o in Derrida, per esempio, la questione dell'amicizia in Derrida, in tutti questi luoghi si trova sempre qualche cosa che è indicibile, però è il luogo in cui tutto è reale. Fondamentalmente sono tutte variazioni di Lasse-Reignitz, che l'evento viene, sono tutte variazioni dell'esperienza dell'aperto di Heidegger, sono tutte variazioni intorno a quello che Heidegger stesso chiama das Leere, il vuoto, ma il vuoto che regge tutto, il vuoto che è l'ultima garanzia, il vuoto che, come dire, l'esperienza fondamentale a partire dalla quale noi possiamo accettare bene e male, giusto e ingiusto, ferocia, eccetera, eccetera, ferocia o grazia, come vogliamo affermare. Ecco, mi sembra che questa è la consolazione della filosofia. Questa è la consolazione della filosofia. Secondo me qui la filosofia perde quello che è il suo carattere originario. Carattere originario che io non so nominare con un'altra parola che quella dell'inquietudine. Ecco, nei confronti di questa filosofia che cerca consolazione, io ritengo che si perda. Scusate, qui devo dire io, e mi scuso perché io, il più lurido dei pronomi, gatta. Dunque, e qui devo usare questa parola, permettermi, come dire, per espormi totalmente, ecco, per questa ragione. Che poi sia io, beh, questo è tutto da discutere, e lo dirò di qui a un momento. E se noi invece facciamo riferimento al possibile, se noi recuperiamo il senso di quella Möglichkeit che era als Wirklichkeit, che è più in alto della realtà, più in alto, ma qui anche un'esperienza che deve essere considerata come proterno, come prima della energe, e allora questo possibile veramente ci toglie ogni suolo, ci toglie ogni terra stabile, ci toglie qualsiasi certezza, ci toglie qualsiasi possibilità di affermare, ci toglie l'essere, proprio ci toglie l'essere. Perché quando si parla del possibile, non è possibile, quando si parla del possibile non è possibile dire che il possibile è. Il possibile mette in crisi proprio l'è, mette in crisi proprio il linguaggio dell'Occidente, il linguaggio che si fonda, come dire, sull'essere e sull'è in modo particolare. Perché il possibile non è. Se diciamo che il possibile è, subordiniamo, e diamo di nuovo ragione ad Aristotele, subordiniamo il possibile all'essere. È possibile, puoi dire soltanto che è possibile, ma attenzione, è possibile, non è predicato nominale, è predicato verbale, il verbo è possibile, tu. E quando diciamo che il possibile è possibile, ovviamente se ripieghiamo la possibilità sul possibile, il possibile non è più possibile di quanto non sia impossibile. Ed allora per dire la cosa completamente dovremmo usare questa barbara espressione, questa barbara proposizione, che il possibile è possibile impossibile, dove il possibile impossibile è tutto, come dirmi, il verbo è possibile impossibile. Ecco, queste affermazioni barbare, perché costrette dal nostro linguaggio, un linguaggio che, qui cito Levinas, che è molto amato da una persona che ieri sera ha incontrato, dunque, questo pensiero può essere detto soltanto in quella parola, che mentre dice, disdice, e mentre disdice, dice. Ecco, questa è l'esperienza, un'esperienza che ovviamente non può non coinvolgere colui che dice questa esperienza, cioè quell'io, il più lucido dei pronomi, quell'io a cui facevo riferimento prima, perché l'io si interpreta, si legge esclusivamente come tu a se stesso. Dire io è dire tu a se medesimo. E qui vorrei fare, come dire, per cenni, perché credo di aver occupato tutto il mio tempo, di fare per cenni l'inquietudine radicale e la possibilità. Se tutto è possibile, se il possibile ti toglie qualsiasi fondamento, se veramente fai esperienza del Nichtiger Grund, eine Grundigkeit, del nullo fondamento di una nullità, la stessa nullità non ha fondamento, se ti toglie anche il nulla e non solo l'essere, e allora dobbiamo avere, questa è l'inquietudine a cui faccio riferimento, dobbiamo avere il coraggio di porci le domande radicali, le domande radicali. Come fai a vivere? Questa è la domanda radicale. In Caput, Curzio dalla parte, ricordava come durante il periodo della guerra in Polonia, della seconda guerra mondiale, in Polonia, mentre gli ebrei erano nel ghetto e pativano quello che tutti quanti conosciamo, il Gauleiter, che era in Spagna, radunava attorno a sé, particolarmente la sera, i grandi ufficiali dell'esercito tedesco, grandi anche perché persone molto colte, che amavano la musica e che dopo aver fatto ribagioni particolari, ascoltavano musica, seguivano, come dire, discussioni di alta letteratura, di filosofia, insomma, non dimentichiamo che la Germania anche allora era il centro della cultura europea, e questo che ci deve preoccupare molto. La Shoah non è un fenomeno così, la Shoah è dovuta a questa cultura, a questa cultura. Poi, dopo aver parlato di arte, aver ascoltato musica, aver parlato di filosofia, veniva suggerito un ultimo divertimento, quello di andare a colpire i topini. Venivano distribuiti dei fucili e questa ricca, bella, colta umanità si recava in un posto. Era di fronte al muro di cinta del ghetto e quando uscivano i bambini dal buco che avevano fatto per andare a vedere se nell'immondizia potevano trovare qualche cibo, sparavano loro. Ecco, questa è la domanda che io pongo. Se veramente non c'è nessun fondamento della stessa nullità, il nulla del nulla, eccetera, davvero non possiamo parlare del mondo, neppure di quel mondo che accetta il bene con il male, così via di seguito. Perché non sparare i topini? Perché non seguire la musica di Wagner o di altri ed insieme sparare i topini? Che cosa ce lo impedisce? Ecco, questa è la domanda radicale. Può la filosofia del possibile dare risposta a questa domanda? Bene, quell'io che è il nullo fondamento di una nullità quell'io che si può intendere soltanto nella forma del tu può dare soltanto una risposta. Una risposta che vale esclusivamente per il singolo, una risposta che non può essere universalizzata, una risposta che è universale se ed in quanto è radicalmente singolare, e cioè, ed io la riprendo dalla tradizione ebraica, che è stata totalmente trasmessa nel cristianesimo, che voglio esprimere proprio con la voce ebraica, l'Otirzach. L'Otirzach che non si traduce con non uccidere, perché non uccidere è un'espressione universale. L'Otirzach si dice nella forma tu non ucciderai, è futuro, e riguarda tu, il singolo. Non a caso, nella critica della ragione pratica, quando Kant deve esprimere le proposizioni fondamentali della ragione pratica, inizia le sue tre formulazioni, che non sto qui a ricordare, sempre con una parola, andr, tu. La ragione pratica, la ragione nel suo uso pratico, si rivolge a se stessa, non nella forma dell'io, ma nella forma del tu. Andra, opera, tu. Da dove viene questo tu? Ecco, la singolarità di questo comando rivela la totale, radicale, assoluta, se mi è permesso di usare questo termine, assoluta eteronomia dell'autonomia morale. E con ciò chiudo, ringraziandovi per l'attenzione.
Grazie.
Grazie professor Vitiello.